Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high. Buongiorno, buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Una trasmissione dedicata alla questione animale e alle sue innumerevoli intersezioni con le questioni umane. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Ilaria Beretta,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Oggi parleremo di randagismo e canili, ma anche di donne e, per la precisione, del loro ruolo procreativo, produttivo, intese come mamme e come possibili produttrici di latte. Ma non preoccupatevi, è solo un film. Il tutto sarà corredato da cinema e musica di notevole qualità. Speriamo di avervi incuriositi.
Giovedì 25 febbraio il quotidiano Repubblica è tornato sulla questione dei canili romani che sono in corso di smantellamento. I cani trattati come oggetto, spostati a forza, senza considerare le relazioni affettive che si sviluppano tra loro e i volontari che se ne prendono cura. In Spagna, comunque, sappiate che è anche peggio di così. Ce ne parla Silvia, volontaria del canile della Muratella di Roma, intervistata dalla nostra Francesca De Matteis. Hey, hey, mama, said the way you move.
Oggi siamo qui con Silvia, una volontaria del canile di Muratella di Roma, che da diversi mesi si occupa di salvare cani dalle perreras spagnole, che sono questi canili municipali, sia pubblici che privati, dove si possono uccidere legalmente i cani in un tempo che va dai 10 giorni a un massimo un mese. Il tutto dovrebbe avvenire con l'iniezione di un sonnifero, che però costa molto, così spesso vengono usati farmaci a basso costo o anche le camere a gas. Oggi chiediamo a Silvia come è venuta a conoscenza di questa realtà, di questa situazione e come ha deciso di aiutare questi cani.
Mi sono imbattuta in un post su Facebook di un'associazione animalista spagnola, l'ADA San Francisco de Asis, che lanciava questo grido d'appello per salvare i cani di una perrera al sud della Spagna, la perrera di Irlin, dalla data di soppressione che era fissata per il 30 di luglio. Io insieme a un'altra ragazza appunto ci siamo sentite di attivarci in qualche modo e abbiamo preso contatti con la presidente dell'associazione, abbiamo chiesto appunto come fare per poter aiutare questi cani. Partiamo dal presupposto che in Spagna esiste appunto ad oggi una legge che permette la soppressione dei cani all'interno delle perreras con tempi e modalità diverse, perché comunque in Spagna esistono 17 regioni che si gestiscono autonomamente e ogni regione dispone in maniera diversa per le questioni relative all'ambiente e alla biologia. Però comunque la legge è questa: ogni cane che entra in perrera, o perché è abbandonato dal proprio padrone che non lo vuole più, o perché è accalappiato in quanto randaggio, ha le ore contate, nel senso che entra con una data di scadenza. Le soppressioni avvengono a partire dagli ingressi più vecchi, quindi in pratica i cani entrati prima degli altri sono i primi nella lista soppressione e vengono appunto uccisi per primi.
Quindi voi quanti cani siete riusciti a portare dalla Spagna?
Io e quest'altra volontaria del nord ci siamo attivate, lei abita in Germania e quindi si è attivata in Germania, ha portato lì 10 cani e 7 già hanno trovato adozione. Io ho portato in Italia 6 cani e 4 di loro hanno già trovato adozione, altri 2 sono ancora in cerca. Gli ultimi 2 rimasti sono Patrick e Simba. Patrick è un meticcio di taglia grande, 28 kg, circa 5-6 anni. L'altro è Simba, un pitbull di 3 anni, taglia media, 25 kg. Nonostante tutto quello che ha passato, è rimasto comunque un buon cane, affettuoso e dolce.
Ma perché c'è una grandissima presenza di levrieri normalmente?
Allora, per quanto riguarda i levrieri è un discorso a parte, nel senso che ci sono i cani da caccia spagnoli, che sono i galgos, i levrieri spagnoli per l'appunto, ma anche i podencos, i bodegueros, altre razze di questo tipo proprio specificamente utilizzate per la caccia. E questo perché in Spagna è uno sport molto praticato, la caccia alla lepre. Ci sono tornei di caccia con scommesse, esposizioni, il tutto supportato da un incredibile giro di denaro. Un allevatore ha circa 40-50 galgos e femmine perennemente gravide, atte proprio ad allevare quelli che dovranno poi diventare dei campioni di caccia. Ma una volta cresciuti, i galgos vengono comunque selezionati, quelli non idonei vengono scartati e quelli assolutamente inutilizzabili, tra virgolette, vengono uccisi. Ma per i galgueros c'è un motto che dice che un levriero non vale una pallottola, quindi non c'è nemmeno il gusto di sprecare una pallottola per ucciderli. Se inidonei, vengono o abbandonati semplicemente o attaccati con la corda agli alberi e impiccati.
Ti chiedo se ci vuoi lasciare i tuoi contatti, i tuoi riferimenti, la pagina Facebook.
Cani di Alicante. Io sono Silvia Bettarini, mi trovate su Facebook come Silvia Silvietti Bettarini.
Siamo un'anima strana, la scimmia vestita, carnivoro vegano, col fumo la coca. Siamo un'anima strana che piega le dita, porta un po' di sattva, vuol culo la fica.
E pensare che i cani sono dei privilegiati rispetto ad altre specie animali. Infatti, le specie maggiormente utilizzate nei laboratori di vivisezione sono conigli, topi, ratti, cavie e primati.
È dedicata a loro l'ultima campagna nazionale della LAV, aiutali a uscirne. Si tratta di una petizione rivolta al ministro della Salute Beatrice Lorenzin per mettere fine ai test che tutt'oggi vengono fatti su fumo, alcol e droghe, utilizzando, pensate un po', topi e ratti, quasi sempre senza anestesia, e all'estero addirittura primati, per la precisione macachi, uistiti e babbuini. La LAV sarà in piazza nei primi due weekend di marzo con lo slogan «La ricerca senza animali nasce dalle uova» e sarà possibile firmare la petizione e acquistare un uovo di Pasqua che finanzia la LAV.
Con la nostra petizione, sostiene l'associazione, chiediamo il rispetto del decreto legislativo che recepisce la direttiva europea numero 26 del 2014, che prevede che dal 1 gennaio 2017 venga totalmente proibito l'uso di animali per effettuare i test sulle sostanze d'abuso e anche per gli xenotrapianti.
Tutte le informazioni su www.lav.it.
Inside a broken clock, splashing the wine with all the rain dogs. A taxi we'd rather walk, huddle a doorway with the rain dogs. For I am a rain dog too.
Qualcuno ricorderà che lo scorso ottobre a Belluno un bambino di 2 anni era stato ricoverato con gravi carenze alimentari e che la famiglia era stata messa sotto accusa per carenze di proteine animali.
Adesso ci risiamo. Il 26 febbraio a Treviso la famiglia di una bimba di pochi mesi è stata denunciata dal pediatra che ha riscontrato una crescita sotto gli standard e che ha saputo dai genitori che la piccola non veniva allattata al seno, bensì usando solo latte artificiale vegetale. Per sfatare ogni dubbio sull'adeguatezza di una dieta senza prodotti animali, anche per bambini molto piccoli, la nostra Roberta Marino ha intervistato non una, non due, non tre, ma addirittura 7 mamme vegane.
E dopo Biancaneve e 7 nani abbiamo Roberta e le 7 mamme vegane.
Ciao Federica.
Ciao.
Tu sei in dolce attesa e tu sei vegan.
Sono quasi 7 anni, quindi una scelta etica, morale, di benessere interiore. Fin da subito ho comunque cercato di avere un'alimentazione molto varia e ovviamente equilibrata. Ludovica spero di allattarla il più possibile e poi seguirà sicuramente una dieta vegana, per, almeno finché poi lei non sarà in grado di decidere autonomamente. Però diciamo che la dieta vegana per me è l'unica dieta possibile. possibile, cioè sia da un punto di vista etico che da un punto di vista salutistico, quindi non vedo proprio come poter far mangiare peggio mia figlia rispetto a quello che mangio io.
Ciao Giuliana.
Sono vegana da 3 anni, però da quando ho 18 anni che ero vegetariana.
Quindi la tua è una scelta etica.
Etica, sì, e poi anche di salute, soprattutto da quando sono diventata mamma. La mia bambina, che è Olivia, che ha 14 mesi, è stata svezzata vegana. Sono riuscita a portare avanti la mia gravidanza, è andata benissimo perché Olivia è nata di 3,6 kg.
Sapevano che nasceva da una pancia vegana?
Sì, sì, perché vabbè, sulla mia cartella della gravidanza c'erano delle note e avevano scritto vegana in gigante, perciò sapevano tutti sapevano, tutto l'ospedale sapeva che io ero una mamma vegana, vabbè.
La tutora ha sempre ciucciato tantissimo e ho fatto alimentazione complementare a richiesta, quindi non ho usato pappe, ma lei ha sempre preso quello che mangiamo noi dal nostro piatto e ho aspettato che lei fosse pronta a mangiare, quindi che lei scegliesse di voler mangiare.
Hai pensato come spiegherai magari a Olivia come mai avete scelto questa alimentazione?
Con le parole più semplici che potrò le spiegherò perché non li mangiamo, ma io credo se a tutti i bambini fosse spiegato veramente che cos'è la carne, penso che davvero nessun bambino la mangerebbe. Olivia ha 1 anno e 10 mesi, non si è mai malata, ha avuto una febbre una notte e basta, non è anche mai portata, la porta ai bilanci di accrescimento e basta. Quando aveva 9 mesi, che ancora non mangiava niente, mi ha chiesto l'alimentazione, gli ho detto bene, mangia tutto, sì.
Ciao Masha.
Sono vegana da 4 anni.
Tu sei mamma di un bimbo che si chiama?
Si chiama Nathanael, è un bimbo di 2 anni. Latte ancora materno, lo prende
volentieri,
più volte al giorno. Sia in gravidanza che per nostro figlio mi sono fatta seguire dalla nutrizionista. Ha indicato lei cosa dare, cosa non dare. Vista alimentare lui non manca nulla, ecco. Anzi, sono tutti normalmente stupiti perché è un bambino che mangia legumi e mangia qualsiasi tipo di verdura. Chi non è abituato ad avere a che fare con bambini vegan rimangono proprio stupiti da questo bambino che mangia tanto e di tutto. Chiede sempre, quando magari non siamo lontani da casa, mi chiede della Linda, la capretta, oppure Angelina, la coniglietta, quindi comunque sia, come mi chiede dei cani, dei gatti, no? Lui chiede comunque anche di tutti degli altri animali, non fa distinzione, ecco. Sono tutti comunque della famiglia, ecco. Siamo una grande famiglia, ecco, per lui.
Paola, tu sei vegan da quanto tempo?
Da 10 anni.
E poi sei rimasta incinta di Luce e anche lei vegana?
Vegana al 100%, sì. La gravidanza è andata abbastanza bene, ho avuto dei problemi di placenta previa che però non è riconducibile assolutamente all'alimentazione. È nata Luce con un parto purtroppo indotto, però è nata bene, è nata sanissima. Poi io sto ancora allattando tuttora e Luce è molto felice di questo.
Che ricordiamo che ha quanti anni?
Ha 27 mesi, quindi 2 anni e 3 mesi. Allora, noi abbiamo scelto una pediatra ovviamente del sistema della mutua e lei è pro veg, per fortuna. Un giorno addirittura ci disse: non devo spiegarvi niente sull'alimentazione di vostra figlia perché voi sicuramente non frequenterete le reparti del supermercato, frequentano i genitori normali, per cui è con loro che devo fare lunghi colloqui sull'alimentazione riguardo ai dolci, riguardo alle merendine, riguardo alla carne, eccetera. Con voi non devo assolutamente dire niente.
Chiara, mamma vegana, e Andrea, il suo bimbo.
Andrea, 3 anni.
Ciao Andrea.
Ciao.
E la tua gravidanza è stata completamente vegana?
Sì, è stata completamente vegana. È andata benissimo, non ho mai avuto problemi di nessun tipo. Non ho mai avuto carenze di nessun tipo, anche negli esami del sangue che si fanno normalmente in gravidanza erano sempre perfetti. Già durante la gravidanza abbiamo cominciato a informarci appunto sullo svezzamento vegano. È andato bene, diciamo che però non siamo stati supportati in questo senso dai pediatri eccetera, quindi abbiamo dovuto rivolgerci a un pediatra di settore. Però Andrea non ha mai avuto nessun problema particolare di salute, un bambino super attivo, non sta mai fermo e siamo sempre più stanchi noi di lui.
Irene, mamma vegana, e il suo bimbo, anche lui vegan, Martino, che adesso ha
10 anni, quasi 11. Ma Martino ha avuto il mio latte fino a più di 1 anno e mezzo,
poi ho iniziato lo svezzamento con vari latti vegetali, non ha mai avuto problemi di nessun tipo, di carenze o di malattie gravi, anzi a me sembra che si ammali meno di tutti gli altri. È andato all'asilo, anche se all'inizio avevamo portato un certificato che avevano richiesto sul fatto che lui era allergico.
Avete dovuto dichiarare l'allergia?
Sì.
Non potevi portare cose cucinate da te?
Assolutamente no. Il primo anno è andata uguale alla scuola materna, poi hanno proposto il menù vegan.
Cosa ti danno da mangiare a scuola?
Mi danno un polpettone con tante verdure che a me non piace solo perché c'è una verdura che non mi piace già di suo, il peperone.
Sì, se no ci sono anche dei legumi ogni tanto.
Tipo i ceci, i fagioli, a volte le zucchine che a volte le fanno male.
Probabilmente mangiava meglio prima, però vabbè.
Che poliziotto, giochi in passaggio, come una freccia nella notte schizza via. Passa dal tetto, entra nel letto, d'ogni bimbo che racconta una bugia.
A proposito di bambini e cuccioli di ogni specie, si sta diffondendo rapidamente nei social media il risultato dell'ultima investigazione di PETA, che ha rivelato al mondo come vivono, ma soprattutto come muoiono gli struzzi. Questi affascinanti, intelligentissimi animali per il beneficio di chi indossa accessori in vera pelle. Prima di oggi si sapeva ben poco dell'industria della macellazione degli struzzi, dove i giovani pennuti vengono uccisi per diventare borse, scarpe e cinture di lusso per marchi come Hermès, Louis Vuitton, Prada e altre grandi case di moda europee, secondo quanto riferisce PETA. Gli investigatori di PETA Stati Uniti hanno ottenuto delle videoriprese dall'interno dei macelli sudafricani gestiti dai due più grandi produttori al mondo, i quali forniscono più dell'85% di tutti i prodotti di struzzo a livello globale. Le immagini svelano come questi uccelli appena nati, che normalmente vivrebbero accanto ai loro genitori per anni, sono tenuti ammassati dentro aridi e sporchi recinti, privati della compagnia dei loro genitori finché non vengono poi caricati sui camion diretti al macello.
Una volta arrivati, gli struzzi di solo un anno di età vengono messi in una macchina testa in giù per essere storditi elettricamente, dopodiché vengono espulsi per il taglio della gola. Le loro piume vengono strappate per creare la superficie della pelle con quei particolari nodi a pelle d'oca che viene usata per le borse Birkin e Prada. Dopo queste rivelazioni, PETA, il cui motto dice «gli animali non sono da indossare», chiede a gran voce a Hermès, Prada e agli altri brand di moda di cessare la vendita di articoli confezionati con pelle di struzzo e pelle di animali esotici.
PETA chiede a tutti i consumatori di rinunciare alla pelle e scegliere tra i molti bellissimi accessori vegani d'alta qualità fatti con il rispetto per gli animali.
Nella sua precedente investigazione shock, l'associazione animalista PETA aveva svelato al mondo che alligatori vivi vengono tagliati a pezzi per i cinturini degli orologi e che i coccodrilli vengono fatti crescere in affollati e sporchi pozzi di cemento, quasi senza acqua, per diventare delle borse.